l'idea direi che era proprio provare a leggere l'arte italiana del Novecento attraverso un filtro, guardiamo un altro luogo, un processo che antropologicamente ha delle radici abbastanza chiare per ridefinire o comprendere meglio la propria identità.
L'identità italiana portata a New York.
Sì, naturalmente poi il termine identità non vorrei renderlo rigido, è sempre in un dialogo, però l'arte italiana vista attraverso questo incontro con la realtà americana è il prodotto, il risultato di questo dialogo che nasce prima con i luoghi, quindi nel viaggio, l'attenzione per quelle che sono le caratteristiche di modernità, di originalità e di forza anche della New York, che dagli anni 30 agli anni 60 va assumendo il ruolo che conosciamo, e dall'altra nel momento in cui si va affermando anche nel campo dell'arte la straordinaria potenza dell'America, comunque l'arte italiana c'è, gli artisti italiani, perché poi...
Ma gli artisti italiani erano curiosi, andavano in America e venivano influenzati, oppure erano loro che portavano la loro creatività e il loro sguardo in America?
Bisogna pensare proprio a uno scambio che passa attraverso le singole personalità. Penso a Cagli, che è negli Stati Uniti durante la guerra, dopo aver lasciato l'Italia nell'anno delle leggi razziali, e che torna poi in Europa portando anche l'attrazione, l'interesse suscitato in lui dalle scoperte scientifiche, per esempio. Dall'altra, artisti come Afro o Burri, che vengono rilanciati o lanciati in un modo più consistente negli Stati Uniti e che entrano poi in rapporto con il mondo degli artisti. Penso all'amicizia che si rinserra tra Scialoia, De Kooning, Afro, Calder, Burri, cioè autori che da una parte e dall'altra dell'oceano sono anche protagonisti delle rispettive, diciamo, scuole, situazioni,
e si contaminano
senza dover stare a dire, che so, quale sia l'influenza di Pollock o di Klein o di Motherwell, per parlare di tre dei maggiori artisti di quel momento, sugli artisti italiani, o considerare se e quanto Rauschenberg o Conrad Marcarelli abbiano subito l'influenza dei Sacchi di Burri. Ma tutte queste cose possono starci, ma servono, come sempre, come è stato in ogni epoca storica, a affermare un'originalità di linguaggio. Credo che questo sia evidente poi nella sala, spero sia evidente nella sala dedicata anche al rapporto con la nuova immagine che poi definiremo come pop, cioè dove Pistoletto, Rotella, Schifano, ecco, erano tra gli artisti inseriti in quella stessa situazione nella quale nasce quel qualcosa che poi in America si definisce come pop art, e poi con questa definizione viene esportato in tutto il mondo. E loro lo fanno magari con questo taglio anche più critico, ironico nei confronti di questa società di consumi che è mediatica, che è della comunicazione, come la vogliamo definire, che nei primi anni 60 si sta affermando in tutto il globo.
Comunque loro mantengono, cioè loro sono l'arte italiana, a partire da quella mostra del MoMA del 49.
Certamente la mostra del MoMA del 49 è stata molto importante per definire anche delle caratteristiche di un'arte italiana che viene vista in America come fondata su una forte radice di tradizione
europea
e di tradizione però anche proprio italiana, cioè si vede la continuità addirittura con certo Rinascimento fino ad arrivare a De Chirico, che sappiamo legge appunto la sopravvivenza del passato nel presente con la sua metafisica, però anche questa spinta verso il futuro. Il futurismo è protagonista della mostra del MoMA ed è stato importante che proprio da New York arrivasse il segnale di valorizzazione del futurismo al di là delle posizioni un po' critiche
che
c'erano in Italia.
Quindi sono tornati rinforzati in pratica,
sì,
gli artisti.
Diciamo l'arte italiana in quel momento viene vista in una maniera, viene, usando un termine che in questi anni è di moda, sdoganata proprio dall'America rispetto all'arte del periodo fascista, che, anzi si dice molto chiaramente nell'intervento introduttivo a quel catalogo, come questo senso di liberazione da una situazione mostra però la validità anche di dell'arte che era cresciuta durante il periodo della prima metà del Novecento e anche tra le due guerre.
Una sezione importante dedicata alle fotografie di Ugo Mulas, sì. Forse è stato il primo a fotografare gli artisti, l'azione creativa.
Ugo Mulas ha rappresentato e rappresenta per l'Italia e l'Europa il perfezionamento di un processo che era iniziato una quindicina d'anni prima negli Stati Uniti soprattutto, perché la rivista Art News dagli anni 50 dedicava ogni mese un articolo a come un artista faceva un quadro nel suo studio, per cui Jackson Pollock, fino ad arrivare a Burri e così via. Però Mulas ha fatto questo lavoro molto attento e aperto di scoperta attraverso la forza dell'immagine fotografica nell'interpretazione di quanto accadeva, che non era solo determinato dalle opere che venivano prodotte, ma dal
l'azione,
modo.
L'azione, mentre
esatto.
Avveniva. Io l'azione, per esempio, mi ricordo contesto. Una sequenza di Calder bellissima.
Calder, che poi emerge anche la sua personalità attraverso le sculture, o gli studi di Rauschenberg, di Oldenburg, di Chamberlain, che sono dei luoghi di confusione, magazzini di robi vecchi che diventano poi invece il punto, la fucina della nuova creatività.
Insomma, in pratica ti fa conoscere il mondo dell'artista e come nasce l'idea, eccetera.
Sì, e tra l'altro è molto bello perché credo che per un visitatore scoprire, e anche per noi che abbiamo fatto, perché è la prima volta che si pone l'attenzione non tanto alla foto, solo alla fotografia realizzata, ma come attraverso gli incontri e le foto e la costruzione del Menabò, Mulas ha pensato a far diventare le foto un libro.